oltre che fare augurare un buon lavoro anche in Unione, ma ringraziare già fin d'ora chi farà parte di questo processo per l'impegno che sicuramente metterà e magari anche per le difficoltà che nelle prime fasi sicuramente ci potranno essere. Quindi penso che la volontà politica e anche l'impegno poi fattivo di chi lavora vanno tenuti insieme. Si è già detto che questo è un obiettivo prefissato dal programma elettorale e dagli obiettivi dei vari bilanci di questi anni. Dico solo una cosa, aggiungo solo una cosa, è chiaramente un obiettivo sia politico, a livello politico che a livello amministrativo. In entrambi i casi comunque nasce dal fatto che nel nostro paese è necessaria ed è partita, anche se in modo scoordinato probabilmente, non sempre coordinato fra le regioni e a livello centrale, una revisione che appunto è necessaria degli enti locali, un po' dal basso, un po' dall'alto. E in ogni caso la nostra regione negli ultimi anni si è mossa in questo senso e lo vediamo perché ormai è strutturata quasi ovunque in ognuno di comuni. E ogni anno ci sono 5, 6, 7, 10 comuni che si fondono. Quindi questo processo nella nostra regione è ben avviato e noi siamo all'interno di questo contesto. Anche altre regioni, ma non tutte, hanno fatto processi di questo tipo. È un passaggio delicato, abbiamo detto anche in commissione, in Unione, insomma anche l'altro giorno, però voglio anche dire questo, se scorriamo all'indietro gli ultimi 10 anni, abbiamo conferito in Unione l'area sociale. E la nostra unione è nata con il conferimento dei servizi scolastici, diciamo così, e della polizia municipale. Quindi non siamo partiti con un servizio così marginale quant'altro. È stata una scelta molto forte e anche voluta, e una scelta che comunque non ha mai comportato. Neanche nelle prime fasi, nelle quali non ci conoscevamo bene, la struttura era da creare, non ha mai comportato delle ripercussioni sensibili per l'utente sicuramente. Quindi penso che di fronte a questi passaggi precedenti, anche in certi casi maggiori come numero di dipendenti o anche come impatto verso i cittadini, insomma, si possa affrontare comunque con uno spirito positivo. L'altro aspetto importante che si è detto più volte è quello della sofferenza attuale del personale a Campo Gagliano, ma in tutti i comuni praticamente. Questa è dovuta a vari motivi, ma sicuramente, lo diceva anche, non ricordo se il segretario, ma agli adempimenti che sono sempre maggiori, sempre nuovi ogni anno e anche onerosi, insomma, più del passato. Un po' per deformazione professionale, ma insomma, se penso ai software di contabilità, i gestionali che usano i comuni, tutte le software house sono in crisi, molto in crisi, e tutti i gestionali hanno dei problemi, perché chi più chi meno, perché il passaggio alla contabilità armonizzata ha provocato non solo agli enti locali, ma anche chi li supporta in qualche modo dei grossi problemi, qualcuno ci è rimasto quasi in mezzo, insomma, quindi capisco benissimo le difficoltà che poi si ripercuotono a maggior ragione negli uffici e questo è solo un aspetto peraltro. Sul discorso della territorialità, degli sportelli in particolare, dei tributi in questo caso, che viene rimodulata e non mi dilungo su questo, anche qua penso che le esperienze precedenti, se penso agli sportelli dell'opera scolastico ad esempio, ma anche la polizia, insomma, ci possano rassicurare, cioè nel senso che le amministrazioni, sia locali, la giunta comunale che la giunta dell'Unione, non ha mai pensato di chiudere sportelli sul territorio, neppure in un comune il più piccolo, se volete, come Campo Gagliano. Poi abbiamo, ripeto, anche la fortuna di avere persone che allo sportello sanno dare risposte precise, concrete e anche in modo, insomma, puntuale e quindi questo ha aiutato. Però da questo punto di vista non ho dubbi che le nostre amministrazioni, oltre alla rimodulazione, che comunque penso sia necessaria in parte, non andranno mai oltre, insomma. Sul recupero degli insoluti, che è un tema che caro a tutti, nel senso che ci rendiamo bene conto che per ragioni di opportunità, incassare soldi che comunque spetterebbero al comune, ma anche di equità fiscale e contributiva, per cui tutti dovrebbero, nel limite del possibile, contribuire e pagare nei tempi opportuni, opportuni, questo è un tema importante. Anche il rapporto con l'Agenzia delle Entrate, che si è avviato, poi in alcuni comuni magari si è un po' interrotto perché purtroppo richiede uno sforzo considerevole, insomma, tutto questo è un tema cruciale e si era detto anche in commissione, insomma, in Unione, il fatto che costituendo un team di persone possibilmente incrementato, magari anche solo di una unità, è lì la chiave di svolta, perché lavorare in team con persone qualificate come sono quelle del nostro comune, ma anche le altre, immagino, può davvero dare quel di più che non è solamente la somma numerica delle persone che vengono assegnate all'Unione dei Comuni. Sul finanziamento che la Regione ci riconosce, un passaggio molto veloce perché non è questo il motivo per cui facciamo il trasferimento, però ricordiamocelo perché comunque sono 120.000 euro, credo 140.000 euro che la Regione ci riconosce in virtù di questa operazione, insomma. Ripeto quello che ho detto prima, è un riconoscimento perché andiamo nella direzione che comunque è condivisa a livello regionale e in ogni caso, pur essendo un importo che su una struttura così grande, se volete, non è grandissimo, potrà servire comunque nella gestione del servizio. L'ultima cosa che dico, e poi mi fermo, sul tema dell'Unione è una cosa un po' più generale, insomma, chiaramente ci possono essere e ci sono visioni diverse, sia nelle minoranze, ma anche nelle maggioranze, insomma, nei vari comuni e quant'altro, forse più in passato, insomma. Però penso che si debbano dire alcune cose. Innanzitutto, così come fino all'altro giorno abbiamo valutato il servizio finanziario o anche gli altri servizi in fase di bilancio consuntivo come Consiglio Comunale, fra il prossimo anno lo valuteremo in Unione. Quindi la valutazione è indipendente da chi sia l'ente gestore, insomma. I servizi ci sono, li eroghiamo come Comune o come Unione, vanno valutati e uno può avere un'opinione positiva o negativa, ma sul servizio in quanto tale. Non è che spostandolo in Unione immediatamente diventi un servizio gestito in modo pessimo e quant'altro. E quindi dispiace un po', ma non mi riferisco ai presenti. Il fatto che anche negli ultimi giorni, anche sui giornali o su altri mezzi di comunicazione, ci siano delle affermazioni che insomma lasciano un po' stupiti perché demonizzare l'Unione senza, secondo me, conoscerla in modo approfondito non è un approccio positivo. Io, ma anche il consigliere Rubiani, abbiamo la fortuna di essere, insomma, Tebasti e Benatti, di essere in Unione. Io già da... Ho sbagliato? Fortuna, sì, ne parliamo, visto che è un impegno che si
Diciamo
aggiunge. Però, e anche negli anni passati, penso che comunque essendoci dentro si colgano alcuni aspetti, poi la valutazione può essere anche diversa, insomma, per chi è fuori è molto più difficile cogliere certi aspetti, però credo che ci si possa informare in modo adeguato. E chiaramente il nostro voto su questa delibera e questa convenzione sarà positivo.
Rubiani.
Basto solo io, quindi okay. Mi piacerebbe perdere qualche minuto in più, poi non lo farò, però perché il gancio che ha appena lanciato il capogruppo Camelini sul riordino degli enti locali, eccetera, porterebbe lontano la discussione. Ma anche, l'ha detto due volte tra l'altro, anche siamo in un contesto di fusione di comuni, la cosa non dispiace sentire finalmente che non si parla solo di unione, ma si parla di ragionamenti anche diversi. Però capisco che è scappata la parola piuttosto che essere una convinzione, quindi abbandono qui questo lato della discussione. Che dire di questa proposta di unione per la quale, di convenzione per la quale, perdono, mi mette la fusione adesso, di convenzione per la quale abbiamo sentito un'esposizione dal dottor Castelli e degli obiettivi che condividiamo chiaramente. Ha parlato di sinergie, ha parlato di maggior resilienza evidentemente di fronte alla mancanza di personale o a una ridotta disponibilità di personale. Ha parlato in particolare di un obiettivo che per noi è importante, il miglioramento dell'attività di recupero crediti. Non solo perché, come diceva poco fa Camellini, è giusto che l'amministrazione abbia ciò che gli serve per funzionare ripartito equamente, ma perché è un'operazione di giustizia e di equità. Per Vi ricordate, su questo abbiamo speso anche qualche parola accalorata a proposito dei rifiuti, perché anche quella non era un'operazione di giustizia, spalmare su chi paga i non pagamenti di chi evita di essere allineato. E quindi queste sono cose positive. C'è però il tema del controllo, cioè spostare in unione un altro servizio vuol dire allontanare dal controllo degli enti preposti è lo stesso servizio, non c'è niente da fare. L'unione non è eletta dai cittadini, è eletta un'elezione di secondo livello, tra l'altro la cui democraticità oggi si rivela abbastanza bassa, bisogna che ce lo diciamo. La rappresentanza in unione non rappresenta molto i cittadini che eleggono. E quindi questa cosa ci lascia molto perplessi. Quindi bene l'idea delle sinergie, poco convinti del fatto che la sinergia in questo modo, o la convenzione, l'unione dei servizi finanziari di Economat in questo modo, sia una buona cura in assoluto. Poi abbiamo anche noi un po' la paura di perdere la disponibilità, che fin qui è stata alta, dei funzionari, degli impiegati comunali che sono qui, e quindi se una mattina ti alzi e hai voglia di chiedere una cosa, vieni, rompi le scatole, però hai una risposta praticamente immediata. Non è un buon modo poi di far lavorare il personale dipendente dell'amministrazione, però effettivamente per coloro a cui è demandato il controllo, tutto sommato è un modo di avere delle risposte. Io immagino, perché non l'abbiamo approfondito, ma il dottor Castelli un ragionamento vicino ce l'ha fatto anche in commissione l'altra sera, che il referente locale sia comunque uno che questa disponibilità c'è, quindi perderemo qualche aiuto, ma avremo comunque un funzionario qui. Per dire quindi che cosa? Interessante, ma noi vorremmo vedere anche qual è l'obiettivo finale. Cioè, non avere una chiara definizione finale di che cosa diventerà quest'unione ci lascia perplessi a 10 anni dalla sua nascita nel continuare queste allocazioni di disponibilità, di personale, eccetera, all'interno di una struttura che non è controllata dai cittadini, se non per interposta persona. Quindi, bella l'idea, ottimi gli obiettivi suggeriti dal dottor Castelli e prima ancora dall'assessore Burlando, però vorremmo capire, prima di approvarla al 100%, dove andiamo. Un domani, anche perché in questo periodo in Unione viene approvata una convenzione tra i 3 comuni che non hanno il PSC ancora per farne uno comune. Allora dici, ok, l'unica cosa che era rimasta fuori era la gestione del territorio. Se ci si trova intorno a un tavolo per quello, spiegatemi perché abbiamo 4 amministrazioni e non una sola. Poi non sono sicuro che sia la soluzione migliore, ma come sapete stiamo cercando di approfondire e capire i numeri per dire quella è la soluzione migliore, andiamoci. Non lo è, facciamo delle convenzioni di servizio, facciamo degli agreement, ma teniamoci i controlli ognuno a casa sua. Per questo motivo ci asteniamo.
Ci sono altri? Allora, soltanto un paio di commenti che non riguardano strettamente, come poi avete fatto negli interventi, voi capigruppo che siete intervenuti, non avete fatto interventi solo sulla ragioneria, anche se si vota questo naturalmente, ma avete parlato, e mi fa anche piacere, dei trasferimenti in Unione, anche un po' in generale. Allora, una sottolineatura, insomma, adesso forse era Moscatti che lo diceva, quando si parla di allontanamento, no, non tanto del controllo politico come dice Rubiani, ma delle persone. Ecco, allora, è vero che da sindaco il ruolo è privilegiato, perché il sindaco fa parte della giunta dell'Unione, facciamo parte dei direttivi d'area, quindi siamo dappertutto, con fatica, ma ci siamo. E sul discorso dell'allontanamento delle persone, allora, è vero che fisicamente ci sono delle persone che lavorano per il comune di Campogalliano, non non essendo fisicamente nel comune di Campoghegliano e stando solitamente, anche se si spostano spesso, nella sede centrale dell'Unione, che è dove c'è, dove, a Carpi, insomma, dove c'è in luoghi comunali, in edifici del comune di Carpi. È vero che è una lontananza a volte psicologica più che altro, nel senso che non hai più, io stessa dico, ma Bruno è nel corridoio di fronte a me, e quindi è chiaro che fisicamente è così, ed è chiaro che quando hai contatto fisico è più facile anche poi parlare, insomma questo è indubbio, perché siamo persone, siamo esseri umani. Vero è che, e ne sono la prova, quindi qui non è una mia convinzione che può lasciare il tempo che trova, ma è una prova dei servizi che ci sono, e dipende dalle persone singole, ovviamente, come sempre, tutto nella vita, anche qui è così, quello che abbiamo nei servizi già trasferiti in Unione da 5 o da 10 anni è che se vogliono le persone possono avere una conoscenza estrema, totale del territorio, anche non stando sempre col territorio, e soprattutto, questo è vero, basta un minimo di organizzazione in più, è come quando prima dicevamo nei confronti dei cittadini, tu vieni qua, sai che è sempre aperto, ti devi educare a dire devo rispettare degli orari, e è così anche per chi lavora all'interno della macchina comunale, a partire dal sindaco, dagli amministratori, da tutti i dipendenti comunali e anche dai consiglieri, insomma. Sfido qualunque cittadino di Campoghegliano a dire che non ha trovato una risposta o non ha trovato una persona che ha dato una risposta, anche se la persona, il funzionario, il dipendente, chiunque, non lavora fisicamente a Campoghegliano. Solo per dirne un paio proprio, al di là della, che ci sono servizi che hanno un'organizzazione più centralizzata, alcuni che hanno i responsabili territoriali, ma a parte questo, che ai cittadini interessa meno, io vorrei citare soltanto un esempio, perché uno degli ultimi, per il progetto Laghi che facciamo e per il controllo di vicinato, la comandante della Polizia Municipale, che sta fisicamente di solito a Carpi, ha partecipato a innumerevoli riunioni con le frazioni, gli abitanti di un palazzo, di una via, dei laghi, le associazioni, la conoscono tutti quelli che hanno cercato, che hanno avuto un bisogno di fare un progetto, insomma, che avevano bisogno non solo del responsabile territoriale, ma anche del comandante, quindi del dirigente del servizio, no? E cito questo come potrei citare esempi dei servizi sociali, della scuola ancora di più e di tanti altri. Quindi è un'abitudine, è vero, lavorare in modo diverso, forse anche un po' più programmato, però la lontananza di fatto non c'è fra le mail, fra il telefono e fra gli spostamenti fisici che facciamo in continuo in automobile, questo è vero, questa lontananza di fatto non c'è. Il discorso del controllo politico, tecnicamente immagino che è vero che l'Unione non è eletta, il consiglio dell'Unione non è eletto direttamente dai cittadini, è vero che tutta la parte decisionale dell'Unione è formata da persone che sono nei propri comuni eletti dai cittadini, dai sindaci, per noi anche gli assessori, perché sono consiglieri comunali quasi sempre, ma vabbè, questo è per i comuni più piccoli, dai consiglieri comunali che sono in Unione, che sono nei comuni e che sono anche nell'Unione. Il fatto che ci siano in Unione anche tanti gruppi dell'opposizione, della minoranza, è perché si sono presi tutti i gruppi che ci sono dentro il Consiglio Comunale, quindi anche solo l'esempio di Rubiani, che qui ha un gruppo, ha un gruppo singolo anche in Consiglio dell'Unione. È vero che non è così per tutti, l'impegno, questo è sempre da parte, per primo mio, ma di tutti quanti, deve essere quello. A volte lo facciamo bene, a volte forse potremmo farlo di più, insomma, ma questo anche per tutte le materie, è quello di riportare sempre le decisioni, le più grandi, insomma, che anche se non passano le delibere in consiglio comunale, di portare comunque il riferimento anche in consiglio. Vero è che alla fine comunque il consiglio, quindi, è formato da consiglieri eletti dai cittadini dei quattro territori, e la giunta dell'Unione è formata dai quattro sindaci che sono eletti dai cittadini, insomma. Quindi questa mancanza di controllo politico, è vero, ripeto, che non ci sono tutti i consiglieri in Unione, non tutti i consiglieri comunali, però davvero le persone sono sempre le stesse. Volevo solo dire anche un'altra cosa riguardo l'ultimo tema che ha posto Camelini, ha posto anche Rubiani, per cui poi si asterrà. Qual è il futuro dell'Unione? Allora, intanto, se si vuole essere sinceri, più che sinceri, essere corretti, onesti, Nessuna persona qui può garantire un futuro per quando non ci sarà più, perché le amministrazioni ogni 5 anni cambiano, ok? Quindi noi possiamo dire qual è la nostra visione. Siamo un'unione storica, siamo un'unione rispetto a quelle nate anche insomma in Emilia Romagna, che è il territorio dove più ha preso piede questo atteggiamento politico, questo comportamento. Siamo un'unione anomala, perché siamo un'unione, uno, perché siamo molto grande, più di 100.000 abitanti, e anche perché c'è un comune che ovviamente è molto grande, che è i 2/3 di tutta l'unione, che è il comune di Carpi. Siamo un'unione effettiva, nel senso che contrariamente ad altre unioni di altri territori, i servizi che abbiamo conferito li abbiamo conferiti davvero, quindi davvero si lavora in unione, non è stato un conferimento, come posso dire, formale, burocratico, per i finanziamenti o per altri motivi. Vero è che siamo arrivati in un punto per cui abbiamo trasferito un bel po' di servizi, quindi un numero considerevole di servizi, e adesso nei comuni ci sono rimasti 3 grandi blocchi. Uno è quello degli affari generali, che ovviamente ci sono dei servizi che sono direttamente, per legge, devono rimanere in comune, l'anagrafe, tutti questi servizi, l'elettorale. Ci sono gli altri 2 grandi blocchi, che sono, uno, tutta la parte tecnica, e uno, tutta la parte culturale. Adesso il momento è quello di fermarsi, perché per quanto ci riguarda, pensare ad altri conferimenti di servizi significa andare a intaccare questi 2 mondi, 3 mondi con gli affari generali, che sono molto collegati fra di loro. Allora, vi faccio un esempio e ve lo dico, perché è una decisione poi presa anche in questi giorni. Ad esempio, le politiche giovanili, che sono un servizio, se volete, dal punto di vista del bilancio, piccolo, ma neanche poi tanto, poi dipende quanto un comune fa, vengono... per legge regionale dovrebbero essere conferiti in unione, e soprattutto ai comuni più piccoli. Ci è richiesto per forza di partecipare ai finanziamenti regionali in unione, quindi un comune singolo non può partecipare. Vero è che ci sono situazioni diverse, molto diverse, nei nostri 4 comuni di gestione di questo servizio, e in ogni caso in tutti i 4 comuni chi si occupa delle politiche giovanili si occupa anche di altri settori, così è per l'ufficio tecnico, soprattutto per i comuni piccoli. Quindi andare adesso a pensare di trasferire altri pezzi, anche piccoli, che anche ci dicono di trasferire, come le politiche giovanili, diventa impossibile, perché vai a intaccare tutti gli altri servizi. Quindi, per quello che ci riguarda, questi 2 servizi, non parlo degli affari generali, perché abbiamo detto che hanno la peculiarità di essere legati anche allo Stato, insomma, quindi legati al Comune, rimangono lì dove sono. Rimangono lì perché sono un insieme molto collegato. Il discorso degli altri 3 comuni, non sta a me a dirlo, perché noi ovviamente non ci siamo, ma il discorso degli altri 3 comuni di procedere insieme all'inizio per stabilire le regole, diciamo così, generali di come muoversi per il PSC, non è che dopo fanno tutto il PSC insieme, che tutti decidono per gli altri comuni. Hanno semplicemente deciso di fare una politica coordinata, e vi dico che se anche noi avessimo ancora dovuto farlo, ci saremmo entrati anche noi. Esatto, magari col senno del poi, però insomma questo è quanto. Quindi è l'incarico che hanno dato insieme, è un incarico, un professionista, per sviluppare poi i piani che rimangono comunali, naturalmente. Quindi credo che davvero abbiano fatto bene. Tante volte i cittadini, ricordatevelo, che sono poi più avanti di noi, perché le operazioni culturali richiedono tempo, ma siccome sono 10 anni che parliamo di un'unità d'argine, i cittadini quando fa loro comodo naturalmente quindi vengono e dicono: ma non c'è l'unione, perché io non posso fare una cosa che di là da 2 metri possono farla? Quindi è chiaro che un coordinamento, per quanto si può, pur mantenendo le specificità, che è uno dei concetti, dei principi dello statuto, se riescono a collegarsi e fare alcune cose insieme, credo che sia meglio. Quindi, per quello che ci riguarda, l'unione per adesso, segnatevelo, finisce qua come trasferimenti, e adesso si deve lavorare. Ci possono essere piccolissimi servizi, alcune cose, ci sono anche alcune cose già trasferite da mettere a posto, SWAP, tanto per dirne una a caso, però per adesso i grandi settori si fermano qua e si lavora per mettere a posto tutte le cose che sono rimaste un po' in sospeso. Bene, mettiamo in votazione. punto numero 2, la convenzione per il conferimento all'Unione Italiana d'Argine del servizio finanziario, tributi, economato e controllo di gestione. Chi è a favore? Centrosinistra per Campo Gagliano e Futuro per Campo. Contrari? Nessuno. Astenuti? Progetto per Campo. Progetto Campo Gagliano. C'è l'immediata eseguibilità come prima?
Dai, va bene.
D'accordo. Posto? Bene, e salutiamo. Ah, scusate, Marco, fermati.
Un minuto, su.
Allora, votiamo anche la delibera numero 3, sì. Variazione numero 3 al bilancio di previsione 2016-2018, che era collegata, che è collegata al trasferimento in unione dei servizi suddetti. Chi è a favore? Come per tutti, unanimità. Unanimità. Come sopra. Bene. Ringraziamo il dottor Castelli che deve correre Carpi perché
c'è...
Ah, Novi, perdon. Grazie anche al dottor Bertolani che è stato presente qua con noi. Allora, punto numero 4, patto parasociale tra i comuni soci di AIMOG con ERASPA, deliberazione in merito al non rinnovo del patto. Allora, la delibera è già stata illustrata in consiglio, quindi evito di fare di nuovo l'illustrazione, ricordo soltanto il perché, il motivo temporale per cui siamo qua adesso a fare questa cosa e poi esprimo un paio di considerazioni. Voi sapete che AIMAG con i 21 comuni soci ha un patto parasociale con ERASPA che detiene il 25% delle quote azionarie, il quale patto scade, l'avevamo rinnovato 18 mesi fa direi, scade il 9 maggio 2016. Per quanto previsto dal patto, i comuni sono tenuti a comunicare entro un mese prima, quindi il 9 aprile, se decidono di non rinnovare il patto, altrimenti si intende tacitamente rinnovato. E quindi siamo qua per questo adesso alla fine di marzo, perché in tutti i 21 comuni appartenenti ad AIMAG si sta facendo questa delibera appunto per il non rinnovo del patto, di cui ovviamente si darà comunicazione a ERA e non solo, e anche la Fondazione Cassa di Risparmio. Allora, il patto è con ERA, naturalmente. Nomino le fondazioni perché questo è uno dei punti che ci tenevo a sottolineare, il fatto che nel patto parasociale che abbiamo con ERASPA, come abbiamo come AIMAG, i due punti diciamo più importanti insomma previsti dal patto sono la composizione del consiglio di amministrazione da una parte e il diritto di covendita delle azioni da parte di ERASPA. Nel consiglio d'amministrazione, previsto in questo patto parasociale, ci sono 8 consiglieri, di cui 2 sono rappresentati da ERA e 1 è in rappresentanza delle fondazioni bancarie Cassa di Risparmio di Carpi e Cassa di Risparmio di Mirandola, e poi gli altri 5 sono dei comuni. Allora, nel momento in cui non si rinnova il patto, decade questo, quando decadrà questo consiglio, quindi si è fatto in vista, cioè nei confronti di ERA, ma anche nei confronti dell'altro socio del 10%, che sono appunto le due fondazioni che ho appena nominato. E quindi vale anche, come c'è scritto nella delibera, vale anche per questo. E allora, soltanto un paio di considerazioni che sono contenute nel dato atto della delibera, che esprimono il cammino compiuto che abbiamo fatto come patto di sindacato di AIMAG, no? Quindi i 21 sindaci dei comuni soci di AIMAG. Cammino che è iniziato prevalentemente l'anno scorso e che ad alcune tappe poi ha previsto anche un'informativa anche a tutti i consigli comunali. L'anno scorso, in luglio, con scadenza ottobre, è stato realizzato una manifestazione manifestazione di una richiesta di manifestazione di interesse a cui hanno partecipato sette interessati, e da qui è stato fatto un lavoro di approfondimento di queste manifestazioni di interesse e soprattutto negli ultimi mesi, in particolare nel mese di febbraio, e come patto di sindacato ci siamo fatti aiutare dall'advisor PricewaterhouseCoopers, che avete conosciuto quando l'abbiamo chiamato con tutti i consigli comunali. Ci siamo fatti aiutare anche a capire gli scenari industriali, finanziari, competitivi del gruppo IMAG con riferimento alla manifestazione di interesse, quindi gli abbiamo chiesto anche di aiutarci a capire quali fossero gli scenari. E successivamente a questo lavoro, e devo dire che io sono anche contenta, sono anche fiera del lavoro fatto, perché è stato veramente un percorso che ci ha presi nel punto in cui eravamo come amministrazioni, come sindaci, e siamo riusciti ad arrivare a un punto comune, che è quello appunto di essere completamente liberi nel prendere le decisioni future, che ci impegniamo a prendere una data che dirò dopo, e per essere completamente liberi proprio anche perché si è deciso, in base a questi scenari che ci hanno presentato gli esperti, gli advisor, si è deciso di chiedere un approfondimento alle aziende, ai privati che hanno partecipato alla manifestazione di interesse, ma anche comunque in apertura di nuovo al mercato. Si è deciso di chiedere un interesse che riguardi una forte integrazione o una fusione, perché in base a quello che ci hanno detto degli scenari, queste sono le indicazioni che ci sembrano più corrette. Per fare questo abbiamo deciso alla fine davvero di essere completamente liberi, nel senso che diventa anche imbarazzante avere all'interno dei privati che hanno fatto, e uso plurale perché ci sono anche le fondazioni, hanno fatto delle offerte, delle manifestazioni di interesse, quindi alla fine si è deciso di non rinnovare questi patti. Faccio una considerazione politica: vero è che in tanti si erano espressi politicamente, insomma anche associazioni varie, non solo all'interno dei consigli, di non rinnovare questi patti. Vero è che ci siamo arrivati con un discorso che è stato molto approfondito, ad esempio il fatto delle fondazioni nessuno l'aveva citato, no? Cioè, di solito si parlava dell'azienda di ieri, insomma, e quindi l'abbiamo fatto nei confronti di tutti. Il consiglio d'amministrazione attuale, quello delle otto persone che dicevo, che elencavo prima, scade il 30 di giugno. Noi ci siamo impegnati e vi chiediamo di approvarlo con questa delibera, ci siamo impegnati ad approvare un consiglio d'amministrazione completamente comunale, diciamo così, completamente pubblico, quindi senza questi i rappresentanti di ERA e delle fondazioni, che starà, qua c'è scritto pro tempore, mi era stato chiesto in commissione fino a quando, perché non c'è una scadenza, ma la scadenza non c'è, perché non sappiamo esattamente quanti mesi sarà lungo tutto il percorso. Però ci impegniamo a scegliere a prendere una decisione, diciamo così, quindi a capire a indicare il cammino che vogliamo intraprendere come di apertura di nuovo verso il mercato entro il 30 luglio. I tempi sono molto stretti, però insomma l'impegno è questo, e quindi cercheremo in tutti i modi di mantenere questa scadenza, ecco. Questo è stato un po' il cammino che abbiamo compiuto e che ci ha portato a prendere questa decisione. Quindi con questa delibera si chiede appunto di non rinnovare l'attuale patto parasociale. Entro il 31 marzo ci si impegna a trasmettere questa decisione presa con la delibera al comune di Carpi, che poi come primo comune azionario si impegnerà a trasmetterlo agli interessati, che sono agli interessati, cioè ai RASPA. Io mi fermo qua. Che l'ultimo pezzettino è che ci impegniamo tutti entro il 31 marzo a comunicare la decisione di questa delibera al comune di Carpi, che dovrà entro il 9 aprile naturalmente formalizzare la comunicazione a ERA, perché non possiamo sbagliare la data del 9 aprile. Sì. Bene, a chi la parola? Se nessuno la prende, mettiamo in votazione.
Rubiani. vado io. Ok, dicevo, ma ci sarebbe da dire molto, ma vediamo di stare sul sintetico anche qui. Allora, innanzitutto è evidente che esprimiamo una grande soddisfazione, perché se l'amministrazione porta questa delibera non credo che sia per bocciarla, e quindi immaginiamo che anche la maggioranza sia d'accordo, visto che ha approvato un ordine del giorno l'ultima riunione in merito, l'ultima riunione di questo consesso in merito, e sostanzialmente condivide quanto dicevamo noi a marzo 2015. Allora ce l'avete bocciato, però ebbene, i tempi di meditazione servono a tutti, siamo arrivati a una condivisione ovvia di questo tema, ovvio perché i motivi ce li ha appena ricordati il sindaco. Non può un gruppo decidere una cosa avendo il concorrente in casa mentre decide, perché è come dirgli la mossa prossima che devi fare è questa. Quindi questo tutto bene. È giusto l'idea di disdire il patto di sindacato complessivamente, non solo era, anche se vorrei far notare che le due fondazioni tutto il più hanno offerto di acquisire un'ulteriore quota, niente di più, non partecipano all'attività industriale, non ci mettono il naso, quindi quello potrebbe essere un vantaggio o uno svantaggio, dipende l'aggiunta di quota delle fondazioni, dipende se è una scelta di campo o se diventa un cavallo di Troia, perché ci bisogna stare attenti anche a questo, quando uno c'ha più quote poi se cambia idea se ne va. E quindi bene, grande soddisfazione per questo, una preoccupazione però nelle date che ci ha appena detto il sindaco, che non conoscevamo, e quindi mi hanno lasciato un attimo, perché l'ho chiesto di ripetere perché credo di aver capito male. Noi giustamente entro aprile, entro il 9 aprile, perché sennò non serve a nulla, dobbiamo disdire il patto di sindacato. Poi verrà eletto un consiglio, ma alla scadenza, quindi al 30 giugno, tutto comunale. Se devi indicare il cammino da percorrere entro il 30 luglio, bisogna che sia stato pensato prima dell'elezione da questo consiglio, il che non è molto bello da pensare, fa pensare male. Allora, l'indirizzo di scegliere un consiglio di amministrazione tutto comunale lo riteniamo assolutamente giusto e indispensabile in questa fase. Dargli un solo mese per farsi l'idea chiara quale sia la strategia industriale migliore tra le tre che rimangono in campo e poi decidere, mi sembra un po' tiratino, o prendiamo dei fenomeni o se no dei dubbi li avrei in proposito. Grazie. Come? Sì, no, dei dubbi li ho già espressi, che sia già stato deciso qual è la scelta da fare dopo, perché in un mese il CDA non studia manco le carte, ecco, voglio dire.
Altri? Moscatti?
Grazie. Ma in realtà è un tema che abbiamo ormai affrontato e viscerato più o meno in tutte le sue parti nell'arco di più di un anno, ormai un anno e mezzo di dibattito sulla questione. E non c'è rimasto molto da aggiungere a parte quello che si è già detto sia in altre sedi che in questa stessa sede, fino anche nell'ultimo consiglio comunale, se non che correttissima la decisione dell'esclusione anche delle delle fondazioni, pardon, perso la parola, delle fondazioni, e la sottolineatura di un passaggio del documento che stiamo andando a votare, della proposta di deliberazione. Vado a leggere. Che la direzione del patto di sindacato, cioè dato atto, che la direzione del patto di sindacato ha deciso all'unanimità di proseguire l'approfondimento delle manifestazioni di interesse pervenute per verificare, mediante l'adozione di procedure trasparenti, l'interesse del mercato a convergere verso un modello di aggregazione che prevede una forte integrazione, fusione, con l'obiettivo di concludere il percorso decisionale entro il prossimo 31 luglio. Anch'io non faccio altro che sottolineare che se il consiglio di amministrazione scade il 30 giugno, il consiglio pro tempore verrà eletto entro il 30 di luglio, La domanda è: il Consiglio Pro Tempore avrà l'incarico di guidare AIMAG nel processo di integrazione, poi non di intervenire direttamente, se non nella votazione ultima della, dell'integrazione o fusione, della forte integrazione o fusione. E quindi nel documento si sta implicitamente dicendo che sarà, come in effetti sarebbe anche corretto che fosse, l'intera direzione del patto di sindacato a prendere questa decisione. E questo è il tenore del documento, è la domanda. Se questa è se questo è il tenore del documento, il 31 luglio, ad oggi che siamo a fine marzo, non sono tempi molto stretti, soprattutto se consideriamo che stiamo parlando di approfondimento delle manifestazioni di interesse, quando nelle manifestazioni di interesse l'indirizzo comune dato non era unitariamente questo, cioè della forte integrazione e fusione? Sicuramente ci sarà un lavoro molto massiccio da fare. È unicamente una riflessione sul fatto che i tempi potrebbero essere molto molto stretti. Grazie.
Altri? Camellini?
Sì, anche io vado abbastanza rapidamente, però alcune cose giusto ribadirle. La prima cosa è questa, che si è arrivati a questa decisione concordata fra i vari enti locali nel mondo abbastanza variegato dei comuni di AIMAG, variegato per ragioni geografiche ma anche, non so se politiche, ma comunque culturali nell'approccio all'azienda AIMAG, perché è comunque un'azienda che è nata in un certo luogo e che nei vari territori ha dei radicamenti diversi, per quanto tutti la consideriamo comunque un'azienda insomma abbastanza di casa, ecco. È una decisione che riteniamo opportuna e che nelle settimane o forse mesi scorsi insomma anche noi come maggioranza abbiamo chiesto e spinto fosse raggiunta, tant'è che l'ordine del giorno dello scorso consiglio, che poi era simile a quell'altro, era almeno in una parte, e andava in questa direzione. Chiaramente nel marzo 2015 non c'erano le manifestazioni di interesse, quindi insomma è anche un altro contesto. Questa decisione, questo scioglimento del patto, non rinnovo del patto, sgombra il campo e fa chiarezza. Sulle fondazioni Rubiani ha ragione, ma è anche vero che c'è anche l'ipotesi che le fondazioni poi collaborino con altri operatori, quindi tutto sommato anche loro sono poi coinvolti dal punto di vista non solo finanziario, ma potrebbero essere coinvolti trasversalmente anche dal punto di vista più tecnico e industriale in certo senso, quindi insomma penso sia opportuno che si liberi il campo da tutto insomma. E questa decisione consente di proseguire un percorso che sicuramente è indicato come molto molto rapido. Il 31 luglio dovrebbe essere la data nella quale si individua un po' la modalità alla quale si vuole pervenire, dopodiché c'è tutta la fase, immagino, di una gara a cui chiunque potrà partecipare. Le manifestazioni di interesse, tutto sommato, le conosciamo, il patto di sindacato le ha già analizzate, forse sicuramente anche meglio di noi, e alcune direi che sono abbastanza rilevanti, e quindi insomma credo che si possa arrivare a questo risultato, chiaramente non di più, però insomma arrivare a individuare il modello al quale puoi pervenire attraverso una gara, penso che si possa fare, però è vero che i tempi sono molto ristretti. Chiaramente questa decisione consente di mantenere tutte le manifestazioni allo stesso livello e di dare ai manifestanti l'opportunità di poi dichiarire le loro intenzioni in un modo o nell'altro nel proseguo del percorso. E inoltre lascia poi anche aperta la strada ad altri di fare ulteriori proposte eventualmente. Chiaramente l'ultima cosa importantissima nel proseguo del percorso, la coerenza con i punti fermi che si erano deliberati con il primo documento nei vari consigli comunali, che non stiamo a ripetere insomma, perché quei punti fermi dovrebbero essere la garanzia poi per arrivare al termine di tutto il percorso con anche insomma l'affidatario a un insomma, o meglio comunque al nuovo socio, alla nuova configurazione, rispettando appunto quei pilastri tra cui la territorialità e anche altre cose, insomma, che abbiamo detto. Quindi il percorso va avanti in tempi ristretti, teniamo presenti i punti fermi fino alla fine, insomma. Il nostro voto sarà favorevole, chiaramente.
Allora, soltanto una precisazione, se così la posso chiamare, di quanto detto sia espresso sia da Rubiani che da Moscatti. Allora, gli organi sono diversi, c'è il patto dei sindaci e c'è il consiglio d'amministrazione. È vero che i tempi sono molto stretti, molto, è vero, ci auguriamo di riuscire a rispettarli e faremo, è così, quindi c'è scritto una data e io davvero, insomma, la rispetteremo, insomma, si lavorerà per rispettarla. Io credo che la parte eletta dal consiglio, cioè che poi sarà tutto, insomma, cioè il nuovo consiglio d'amministrazione, nel momento in cui si faranno le elezioni del nuovo consiglio, chi accetterà chi verrà eletto lo saprà fin da subito che si deve mettere lì testa bassa a guardare le cose. Poi è chiaro che quando uno arriva in un consiglio d'amministrazione, lo dico anche per delle volte per esperienza, capita in un consiglio d'amministrazione, allora o le cose le sai già oppure ti metti a testa bassa se vuoi essere consapevole di quello che vai a votare, oppure vedrai tu le scelte da fare, insomma, quando sei in consiglio d'amministrazione. Quindi è chiaro che il patto dei sindaci continuerà il lavoro, perché noi, insomma, ci continueremo a trovare. Adesso abbiamo fatto questo momento di pausa di riunioni perché poi ci sono queste delibere, ma riprenderemo a fare le nostre discussioni, a guardare, a fare tutte le considerazioni. E il consiglio d'amministrazione in questo mese gli sarà chiesto di, come dice qui, non di trovare la soluzione finale, di decidere tutto, ma di capire come andare avanti, cosa proporre, naturalmente per fare, immagino, non so con quale modalità, ovviamente non le so adesso, una nuova richiesta di che non è più la manifestazione di interesse ma è qualche cosa in più. Sono stata chiara, mi auguro che abbiate capito, insomma, voglio essere sicura che abbiate capito tutti. Non è solo un approfondimento di delle sette che sappiamo che alcune non erano tre, insomma, manifestazioni di interesse di questa prima richiesta, no? Questa era per capire quanto era fosse quanto IMAG fosse appetibile, quanto interesse ci fosse da parte di tutti. Effettivamente ci sono state diverse manifestazioni, ma è di nuovo un'apertura sul mercato, quindi questo è quello che pensiamo di nuovo. Quindi qualcheduno, non sto ragionando tecnicamente, insomma, c'è anche qualcheduno di nuovo, che ne so, oppure quelli che hanno già partecipato con una prima manifestazione devono farlo in un modo diverso e di sicuro più approfondito. Quindi è chiaro che noi continueremo il nostro percorso. Il tempo è poco, il consiglio d'amministrazione dal 1° di luglio, appena sarà eletto, si metterà lì davvero, e immagino tante ore al giorno per arrivare a questa decisione e per dare questa indicazione. Insomma, i tempi sono stretti, però d'altra parte su questo tema credo che si vada avanti anche già da troppo tempo, quindi si prova a stringere un po' i tempi. Bene, mettiamo in votazione. Punto numero 4, patto parasociale tra i comuni soci di AIMA con Era SPA, deliberazione in merito al non rinnovo del patto, chi è d'accordo, chi è favorevole? Unanimità. Immediata eseguibilità, come sopra. Okay. Bene. Allora, ultimo punto all'ordine del giorno, poi abbiamo una comunicazione, piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornamento 2016-2018 con delle novità. Passo la parola direttamente alla dottoressa Rocchi per la presentazione.
Cercherò di non essere troppo, di non dilungarmi, visto l'orario siamo all'ultimo punto, anche perché ne abbiamo già un po', chi c'era in commissione abbiamo avuto modo di illustrare, comunque cercherò di riuscire a sintetizzare. Facciamo una breve premessa per dire che cosa, ci ritroviamo qui per l'aggiornamento del piano anticorruzione. Una premessa di questo tipo, poi credo che, non so se abbiate avuto modo di leggerlo, a grandi linee dobbiamo purtroppo dire che, insomma, nel nostro paese, nel nostro sistema Italia, il fenomeno corruttivo è un fenomeno piuttosto diffuso. I dati non ci confortano, ci vedono, per quanto riguarda a livello mondiale, nella classifica noi siamo posizionati al 61° posto, quindi siamo dietro a paesi come Grecia, Ghana, Romania. e a livello europeo anche qui non siamo messi bene, perché insomma siamo a penultimo posto con 2 punti di vantaggio sulla Bulgaria. Il tema qual è? Non è un problema di graduatorio di classifica, il tema è che il fenomeno della corruzione incide anche soprattutto sulla qualità di vita dell'economia e della società, perché va considerata come una tassa occulta che ogni anno pesa su ogni cittadino, quindi senza voler dare adesso un valore economico, ma quello che incide è che incide negativamente appunto sul sistema economico e sociale, quindi noi perdiamo competitività, non siamo più attrattivi, naturalmente lo siamo molto di meno rispetto agli investitori internazionali, c'è un degrado nel vivere civile, ne consegue una mancanza di fiducia anche dei cittadini rispetto alle istituzioni, quindi voi capite che questo fenomeno che è molto rilevante ha un peso significativo per il nostro paese. In questo contesto, quindi nel 2012 è stata approvata la legge 190, del quale abbiamo già parlato da 2 anni che abbiamo l'appuntamento con questo piano anticorruzione con il suo aggiornamento, e che è stata modificata l'anno scorso nel maggio del 2015 con la 69. Che cos'è che è importante nella legge 212? È che così come è stata modificata ha introdotto una serie di modifiche a dei reati, quindi ci sono delle modifiche dal punto di vista penalistico, ma la cosa che a noi interessa in questa sede da questo punto di vista è che le modifiche hanno introdotto un concetto di corruzione in senso amministrativo, viene definita da un termine inglese maladministration. E che cosa intendiamo noi con la maladministration, che è quello che ci interessa in questa sede? È quando le decisioni, diciamo, di un'amministrazione pubblica vengono assunte non nella maniera più corretta per perseguire, diciamo, l'interesse pubblico al meglio, è una assunzione di decisioni che vengono assunte sotto una spinta, diciamo, un'influenza impropria di interessi particolari o, chiamiamoli, di pochi o di privati. Quindi in un'attività di questo tipo quello che viene posto in essere è che ci sono una serie di comportamenti della pubblica amministrazione che deviano dal perseguimento di quello che prevede l'articolo 97 che è la Costituzione, cioè l'attività della pubblica amministrazione deve essere sempre improntata al principio del buon andamento e dell'imparzialità. Questo è il concetto così a grandi linee, insomma, di fondo del quale noi ci dobbiamo interessare. E quindi perché ci troviamo qui? Ci troviamo qui perché noi già naturalmente abbiamo nel 2014 abbiamo approvato per la prima volta un piano anticorruzione sulla base e sulla falsariga di un piano già predisposto a livello nazionale, per cui noi abbiamo quando è stato fatto per la prima volta nel 2014 seguito lo schema dato dall'autorità nazionale anticorruzione e abbiamo approvato questo piano. La normativa, ecco, vi ricordo, esiste per tutte, un obbligo che riguarda tutte le pubbliche amministrazioni, naturalmente va adattata alla realtà del quale ci occupiamo. È chiaro che la realtà di un comune è molto diversa da quella, voi lo capite, anche di un'amministrazione centrale, di un ministero o di altri enti pubblici, insomma. Nel 2015, poi l'anno scorso, abbiamo fatto, perché è un appuntamento obbligatorio per legge, il piano è triennale, nasce come triennale, però ogni anno viene aggiornato e si scorre di un anno in avanti. E questo perché? Perché il senso del piano è quello di essere non uno strumento fisso che tu non puoi ritoccare, bensì è uno strumento dinamico dove tu vai di anno in anno un po' a rivedere se le misure che tu hai previsto riguardo alla valutazione di quel rischio sono ancora attuali, se sono state efficaci, oppure c'è da mettere in campo tutta un'altra serie di azioni, diciamo, cosiddette correttive. Quest'anno abbiamo fatto una rivisitazione molto importante, questa è la novità rispetto all'anno precedente, dove ci siamo limitati ad aggiornarlo solo nelle misure. Perché? Perché nell'ottobre dell'anno scorso l'autorità l'ANAC, guidata dal dottor Cantone, insomma, che tutti conoscono direi, l'uomo ormai è dappertutto direi, che cosa è accaduto? Hanno approvato una determinazione, la determina numero 12, con la quale dell'ottobre 2015, con la quale ha fatto che cosa? Ha fatto un esame, diciamo, un po' di tutti i piani che sapete vengono pubblicati su Amministrazione Trasparente. Quindi ha fatto una prima analisi, ecco, per la prima volta. È stata un'analisi sì, non così soddisfacente, diciamo, abbastanza critica, perché e ci può anche stare, anche logico, per come è nata, nel senso che secondo l'ANAC, insomma, si è visto che molti piani sono un adempimento formale, burocratico, tutto quello che invece non dovrebbe essere, no? Perché lui proprio ravvisa questo, è inutile dire che facciate questi bei piani solo sulla carta, quando in realtà non c'è stata una valutazione attenta del livello di rischio corruttivo. E dice quindi calatelo, naturalmente questo piano modificatelo, calatelo nella realtà del quale vi occupate. Poi dà tutta una serie di suggerimenti e dice occorre fare l'analisi del contesto esterno, e questa è una cosa importante che noi abbiamo fatto. E perché è importante? È importante perché sono accaduti in questi due anni dei fatti rilevanti in Italia e nella nostra regione Emilia-Romagna e soprattutto anche la provincia di Modena. Cioè, voglio dire, se si pensava di essere immuni dal fenomeno corruttivo, diciamo mafia per capirci, purtroppo questa è un'affermazione che non corrisponde più alla realtà, perché il processo Emilia ci insegna che invece il fenomeno corruttivo, voglio dire, determinati fenomeni sono ormai radicati anche nel territorio dell'Emilia Romagna e nella nostra provincia. Quindi l'indicazione che dà Cantone dice andate a vedere le relazioni fatte dal Ministero degli Interni sullo stato proprio sull'attività, il controllo nel paese, prendete questi dati che possono essere di grande aiuto. È quello che io ho fatto, perché nella pagina col contesto esterno, quindi ho ripreso naturalmente pari, sono pubblicati sul sito della Camera dei Deputati, quindi li potete anche voi, e ho estrapolato naturalmente la parte che a noi interessa. E questo è un dato molto interessante dal punto di vista sociale, economico, amministrativo e non solo, perché qui il quadro che si fa è un quadro abbastanza preoccupante da questo punto di vista. È chiaro che, cioè, alla fine di tutta questa lettura si arriva a dire c'è un condizionamento, c'è un tentativo molto naturalmente già esteso da parte della criminalità organizzata, della mafia, di infiltrarsi in questo tessuto economico che naturalmente è altamente produttivo, ricco, quindi c'è proprio l'attività di riciclaggio, è chiaro, di investire naturalmente del denaro sporco che deriva da attività illecite negli appalti, nelle attività nel settore immobiliare. Ci sono tutti, credo che, non so se l'abbiate letto, ma insomma nella relazione ben fa, indica quali sono anche le cosche, quali sono i soggetti, quindi non c'è solo dal processo Grande Emilia, come si chiama, Grande Aracri, le cosche, insomma sono tutte indicate, ecco. Per cui non mi soffermo oltre, arriviamo quindi a dire che nella provincia di Modena, perché il dato proprio rilevato nella nostra, quindi è una presenza piuttosto importante, per cui la corruzione è il meccanismo con cui naturalmente queste organizzazioni criminali cercano di influire, di deviare anche le autorità pubbliche per garantirsi il controllo delle risorse disponibili. Quindi occorre, la considerazione qual è? Che dobbiamo essere molto più accorti, molto più attenti, non sottovalutare, diciamo, ecco, è in questo il senso di questo tipo di analisi. Il dato c'è, quindi noi dobbiamo, alla luce di questo contesto che intorno a noi è cambiato, alzare un po' il tiro, come si dice, o comunque cercare di mettere in campo la serie di misure per cercare di arginarlo. E allora il piano quindi si sviluppa poi anche con l'analisi del contesto cosiddetto economico-sociale, quindi i dati che io ho messo sono quelli del DUP, naturalmente ho preso quelli che qualche mese fa noi abbiamo messo provenienti dalla Camera di Commercio sulla provincia di Modena e poi in particolare l'insediamento dell'economia di Campogalliano. Per arrivare poi al contesto interno, che è anche qui, che cos'è? Si va a vedere poi la struttura organizzativa del comune come delineata, quindi viene ripreso l'organigramma e naturalmente qui si precisa che noi rispondiamo dei processi che gestiamo direttamente. È logico, è banale, però va detto che per quanto riguarda i servizi esternalizzati, l'Unione naturalmente i suoi, ma anche, non so, smaltimento rifiuti, raccolta, trasporto urbano, ognuno naturalmente risponde dei processi che gestisce direttamente al proprio interno. Sempre sulla base delle indicazioni date da Cantone, che cosa è stato fatto? Cantone qui ha individuato, ha fatto un po' una mappatura, in questo senso è stato un aiuto questa determinazione, perché per la prima volta ha dato dei suggerimenti molto utili, pratici. D'altronde l'uomo sa il suo mestiere, quindi può, e in questo è giusto che ci sia un supporto anche per quanto riguarda le nostre organizzazioni da questo punto di vista. Quindi che cosa ha fatto? Ha delineato che una delle aree di maggior rischio corruttivo è l'area dei contratti pubblici, questo lo capirebbe anche un bambino. Noi lo avevamo già mappato perché già col primo avevamo fatto la rilevazione di alcuni processi nell'acquisto di beni, servizi e forniture, però diciamo che con questo invece è stato mappato in una maniera molto più analitica e molto più significativa, per cui insieme naturalmente con i miei responsabili abbiamo creato una scheda che è servita per mappare questi processi riguardanti l'area dei contratti pubblici. Naturalmente l'area riguarda tutti i nostri settori, con particolare riferimento ai procedimenti naturalmente più rilevanti sono quelli dell'ufficio del settore tecnico, perché sono gli appalti dei lavori, però vi ricordo che non ci sono solo appalti dei lavori pubblici, abbiamo anche gli appalti per quanto riguarda i beni e servizi, quindi il processo ha riguardato anche tutti gli altri settori dell'amministrazione comunale. Quindi è stata fatta questa mappatura, che cosa? Riprendendo sempre il sistema delineato dal primo piano, l'allegato 5, è una cosa un pochino tecnica, però che se la si va un po' a ritroso la si recupera, in cui naturalmente a livello nazionale sono state date tutta una serie di criteri che noi usiamo per mappare il rischio, la probabilità che un rischio accada, la valutazione che può avere questo rischio sull'impatto dell'ente, per arrivare a una, poi tramite una semplice moltiplicazione proprio matematica, alla valutazione complessiva del livello di rischio, cioè il fatto che quell'evento possa accadere su quel tipo di processo e che tipo di valutazione c'è. È chiaro che dalle schede si vede, dall'allegato 1 che è riepilogativo di tutto il lavoro fatto, si vede benissimo che tutti questi processi, che sono 6 fasi con 23 processi mappati, indica